Monsignor Bagnasco, come si può essere oggi in Italia testimoni della fede?
Innanzitutto credo con la gioia della propria fede. Testimoniare la serenità della fede cristiana e della vita cristiana, nonostante il grande impegno che questa comporta, la serietà che comporta, credo che sia la prima forma per annunciare la bellezza del Vangelo. Insieme a questo, naturalmente, ci devono essere le opere concrete, quindi la coerenza della propria vita agli insegnamenti del Vangelo e della Chiesa, del Magistero della Chiesa, e bisogna anche, a mio avviso, aggiungere una maggiore preparazione culturale dei credenti, perché le sfide culturali di oggi, di carattere sia culturale sia sociale, richiedono anche la capacità di argomentazione, sia per quanto attiene le ragioni della fede cristiana e cattolica, sia per quanto attiene l'affronto dei grandi temi sensibili che oggi sono in atto. In questo contesto, direi come orizzonte di fondo circa la religiosità che pervade oggi il mondo occidentale, ed è certamente un dato positivo, bisogna considerare però anche una certa insidia dentro a questo sentimento religioso, che, ripeto, è un dato positivo e quindi costituisce una chance per la Chiesa italiana, per i credenti, ed è la vaghezza del sentimento religioso, cioè il rischio che vediamo da diversi segni, il rischio di avere sì un senso religioso, però una religiosità in fondo senza Cristo, senza i contorni, il volto preciso, concreto di Gesù Cristo, che ci rivela il vero volto di Dio. Il rischio quindi di una divinità, di credere in una divinità come energia cosmica, come qualcosa di sfumato, allo stato gassoso. Quanto più generico e gassosa è l'identità religiosa trascendente a cui si crede, tanto meno impegnativa per la vita dell'uomo, ma anche meno significante.
Monsignor Bagnasco, il ruolo dei movimenti ecclesiali e delle parrocchie in Italia sicuramente è una ricchezza per aiutare la formazione dell'identità cristiana.
Innanzitutto bisogna ricordare che il cattolicesimo in Italia è radicato profondamente nel territorio attraverso le 26.000 circa parrocchie che sono disseminate su tutto il paese. Questi sono presidi della fede, meglio, delle piccole o grandi comunità cristiane, dove la fede si alimenta, si trasmette, si vive, si celebra e si testimonia nella vita di carità, di fraternità. E analogamente, tutte le varie aggregazioni antiche e recenti sono espressioni di questo radicamento, che non solo mantiene ma che alimenta, dicevo prima, e diventano anche luoghi di propulsione, di evangelizzazione per l'intero paese, ecco, per la popolazione. Quindi sia le parrocchie sia le aggregazioni sono e rimangono e rimarranno punti essenziali della visibilità, della concretezza della Chiesa e della vicinanza alla gente, della maternità della Chiesa.
Monsignor Bagnasco, come risolvere il problema dell'identità cristiana, dell'identità cattolica sul fronte sociale in Italia? Si dibatte molto in questa fase sui temi della famiglia, della tutela della vita. Come fare?
Innanzitutto con un atteggiamento, credo, di serenità, di semplicità, ecco, di convinzione. Quando uno è convinto delle proprie idee di fede o comunque di ragione, si pone, credo, rispetto al resto, anche alle diversità, con un atteggiamento non aggressivo ma sereno e di confronto. In ordine a quello che può essere sempre un arricchimento, ecco, generale e un bene comune. Detto questo, come premessa generale, come approccio, come metodo, dobbiamo veramente riscoprire e consolidare, come già accennato, quello che siamo. Non è che nascondendo o avendo una percezione debole di ciò che siamo, noi possiamo essere più dialoganti e propositivi verso tutti, semmai è il contrario. Quanto più, ripeto, la identità cristiana cattolica che ha 2000 anni di storia e che è stata sorgente, continua a essere sorgente di cultura, di civiltà, di arte, è consapevole dentro di noi ed è motivata la fede pensata di cui ci hanno spesso parlato gli ultimi pontefici, in rapporto a questo noi potremo essere certamente soggetti interlocutori sereni e chiari nello stesso tempo con la società civile, con le diverse posizioni culturali, in ordine a quello che è il bene autentico e integrale della persona e della società intera.
Per i laici impegnati nel sociale e nella politica ci sono quindi dei valori non negoziabili?
Ci sono molto nella vita umana, l'esperienza di tutti lo testimonia, è opinabile nel senso che è frutto anche di scelte immediate, moltissimo della nostra vita è così. Però ci sono dei punti, dei valori, delle colonne portanti della persona umana, che afferiscono alla persona umana, dei confini che non sono assolutamente invalicabili, perché valicare certi confini che sono propri, che definiscono, che configurano la profondità dell'essere umano e di tutto ciò che consegue, valicare questi confini significa andare contro l'uomo, non liberare l'uomo, ma imprigionarlo in schemi che possono promettere molto, ma che tolgono tutto.
La Chiesa italiana come deve guardare al Magistero del Papa?
Con grande gratitudine, grande gratitudine. Il Magistero del Santo Padre è uno dei tesori fondamentali della Chiesa cattolica, che anche le altre confessioni cristiane riconoscono in tanti colloqui che ho avuto la grazia di avere e in qualche modo ne parlano con una punta di nostalgia, di benevola nostalgia, di positiva nostalgia, perché riconoscono che avere il punto di riferimento del Papa nella verità, nella morale, nell'indirizzo pastorale, come voce unitaria e autorevole per tutta la Chiesa, è veramente una grande ricchezza ed è una grande grazia. Questo, se vale per tutta la Chiesa cattolica, direi che a maggior ragione, in un certo senso, vale per la Chiesa in Italia, in quanto il Papa in Italia, sostanzialmente, è il Vescovo di Roma, è il Primate d'Italia. L'Italia ha con il Papa un legame di immediatezza unico nel mondo, e questa immediatezza chiaramente non è soltanto logistica, di vicinanza fisica, ma ha creato una vicinanza affettiva e di fede, che questa si esprime in mille modi e che dobbiamo custodire gelosamente ed esprimere con grande gratitudine.
In conclusione, Monsignor Bagnasco, lei per tanti anni è stato ordinario militare per l'Italia. Oggi ci sono molti soldati italiani in missione di pace all'estero, anche in territori a rischio come l'Afghanistan. Qual è in questo momento il suo pensiero?
Un pensiero di vicinanza a chi in questo momento vive particolari drammi personali, familiari, come ben sappiamo. E questo non può essere che un momento di preghiera intensa perché tutto si risolva al meglio per tutti e per ciascuno. Dall'altra parte, come già ho detto in un altro contesto, certamente non ho io indicazioni da dare da un punto di vista né politico né tantomeno militare, ma posso testimoniare come i nostri militari, che io ho visitato moltissime volte all'estero nei tre intensi anni del mio ordinariato militare, sia nei Balcani, in Albania, sia in Iraq, sia in Afghanistan, ho sempre constatato la bontà profonda, lo spirito di servizio, di grande sacrificio che i nostri militari hanno, specialmente all'estero, a contatto con situazioni drammatiche, a volte tragiche, di mancanza di diritti umani, di povertà, di miseria, di sofferenza grande di queste popolazioni, dove i nostri militari italiani sono sempre riusciti a inserirsi con grande umanità, da tutti riconosciuta, che ha suscitato non solo gratitudine da parte della povera gente, ma anche, vorrei dire, simpatia e affetto. Proprio per la ricchezza di umanità, di approccio, di solidarietà concreta, immediata, spicciola e anche istituzionale, di cui i nostri militari sono capaci.